Buonasera. Allora, segretario, cominciamo, facciamo l'appello.
Allora, Lorenzetti.
Presente.
Tognini. Presente in sala. Bottici. Bottici.
Sono quelli della consulta. Presente.
Bottici è presente in remoto. Novoa.
Novoa in remoto. Buonasera a tutti.
Simi. Presente. Vannucci. Assente. Alberti. Visto Alberti è presente, collegato in remoto.
Presente, presente.
Francesconi è assente. Con Francesco. Presente. Mannini. Presente in sala. Bene.
No, vabbè, poi quando richiameremo
la seduta è valida,
ascoltatori, e io faccio gli ascoltatori, li facciamo da in presenza.
Siamo quindi, 9, anzi non 8, scusate, siamo in 9.
Mannini con Francesco e Ricciardi, ascoltatori. C'è qualcuno che ha il microfono acceso? Si sente un ritorno? Non mi sembra.
Posto.
Ok, perfetto. Comunicazioni del presidente. Abbiamo due comunicazioni. Una consegno alla minoranza
la risposta dell'interpellanza strade provinciali
e mi appresto a leggere anche la risposta dell'ASL rispetto alla lettera che abbiamo fatto, vi ricordate, sul merito all'ospedale di Fivizzano. Mozione del Consiglio Provinciale di Massa Carrara, risponde l'ASL, in relazione alla mozione del Consiglio Provinciale del 3 febbraio ultimo scorso. Vogliamo rassicurare codesto ente che questa direzione, in collaborazione con la struttura Dognocchi, è impegnata nella ridefinizione dell'assetto concernente l'attività anestesiologica in modalità H24 dell'ospedale di Fivizzano e che conseguentemente lo stabilimento non subirà i paventati ridimensionamenti. Per quanto concerne la struttura Dognocchi, possiamo affermare che la sua valorizzazione non è messa in discussione, infatti la presenza sul territorio, la sua rappresentanza sul territorio rappresenta per l'azienda una risorsa importante che coopera con le attività aziendali. Questo è quanto ci risponde l'ASL, vi consegno anche la risposta rispetto alla mozione. Tutti i consiglieri. Non ho ulteriori comunicazioni, anche veramente, ormai è cosa passata, ma insomma il rinvio delle elezioni l'avete appresa tutti dalla stampa, ma soprattutto mi pare utile evidenziare che è stata accolta la richiesta da parte di UPI, dell'UPI nazionale, una battaglia che è stata fatta, e cioè di posticipare le elezioni provinciali e dopo le elezioni comunali, quindi in seguito, ovviamente, essendo un ente di secondo livello, l'opportunità di svolgere le elezioni provinciali dopo quelle amministrative ci sembrava ovvio, per cui nella norma che è uscita nel mille proroghe le elezioni provinciali si svolgono entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti delle elezioni amministrative. Nel frattempo sapete anche che le elezioni amministrative sono state posticipate in una data che va da decidere tra settembre e ottobre, per cui la provincia è plausibile che andrà alle elezioni alla fine di. Non ho altre comunicazioni. Punto 2. Approvazione verbali della seduta precedente del 2 febbraio 2021 e del 3 febbraio 2021. Chi è favorevole? In presenza tutti favorevoli. Alberti, ho visto che ha alzato la mano. Novoa?
Mazzo, favorevole.
E anche Cristiano Bottici, favorevole. Tutti favorevoli. Punto 3, adesione alla centrale unica di committenza costituita tra i comuni di Forte dei Marmi e Seravezza. Allora, noi purtroppo ci troviamo in un momento particolarmente delicato, sotto certi punti di vista chiaramente è una cosa positiva, perché la provincia si trova in un momento in cui deve gestire un numero di appalti molto elevato, quindi non era scontato in questi anni, stante la situazione, ma grazie all'impegno di tutti siamo riusciti ad intercettare risorse che esulano dai bilanci provinciali e che ci vedono coinvolti con numerosissime gare, tra l'altro anche gare impegnative, ce n'è europea e due gare, cada una da 4 milioni di euro, ma tutta un'altra serie, la palestra del Barzanti, ma insomma potrei fare una sfilata, non la palestra, le officine la palestra del Barzanti, le officine del Meucci, insomma c'è un sacco di questioni che vanno a gara, compreso tutta la parte dei lavori pubblici che ovviamente sta nel 1,7 milioni che abbiamo a disposizione ogni anno, e quindi purtroppo non abbiamo potuto fare quello che volevamo, cioè assumere il personale che era previsto nelle assunzioni nel 2021, perché come avrete visto, insomma, questa norma interessa anche le amministrazioni comunali, sono stati bloccati i concorsi, mettendo in seria difficoltà tutti gli enti, anche i comuni. Insomma, io come sindaco del comune di Montignoso mi trovo nelle difficoltà di vedere gente che va in pensione e che non può essere sostituita, quindi questa situazione ci ha portato in un momento di seria difficoltà, che è quella che con il personale che abbiamo non riusciamo a svolgere tutte le gare che abbiamo sul tavolo e per le quali dobbiamo muoverci, perché altrimenti rischiamo di perdere i soldi. Quindi questo grido di allarme che è arrivato dai dirigenti dei due settori, abbiamo provato a ragionare per capire come si poteva in qualche modo alleggerire il lavoro della nostra centrale unica di committenza, che ovviamente sottolineo due volte, non è messa in discussione, ma anzi è uno degli obiettivi di questa amministrazione nel momento in cui ci sarà la possibilità, con il personale in grado di poter fare una centrale unica di committenza, l'intenzione è quella di utilizzarla anche per gli altri comuni della provincia. Ma proprio per questo motivo, in virtù anche dell'esperienza che ha avuto la dottoressa Bigi parzialmente di collaborare con il comune di Forte dei Marmi, dove hanno una centrale di committenza attrezzata, abbiamo fatto una riunione, ho chiesto al sindaco se temporaneamente ci potevano dare una mano per poter sviluppare alcune gare, nella fattispecie sono 5/6, per un periodo limitato, cioè di qui alla fine dell'anno 2021. Quindi la richiesta a Forte dei Marmi è andata a buon fine, per cui oggi la proposta di questo ufficio è quella di esprimersi in merito alla convenzione da svolgere con il comune di Forte dei Marmi relativamente a 4/5 gare per alleggerire gli uffici. Prego, la parola al consigliere.
Sì, buonasera a tutti. Volevo semplicemente sapere in base a quale criterio, diciamo, è stata scelta come centrale unica di committenza l'associazione con Forte dei Marmi e Seravezza e non magari con comuni della provincia di Massa. Penso anche Carrara forse ci avesse la possibilità di gestirlo in forma associata, era giusto per avere un chiarimento, per capire qual è la motivazione.
Allora, su Carrara abbiamo, come dire, contezza anche di espletare le gare, perché Carrara sta facendo la centrale unica di committenza per il comune di Montignoso e anche per il comune di Aulla, quindi ha già un carico di lavoro importante e ci siamo anche, come dire, resi conto della difficoltà degli appalti che hanno e il carico di lavoro che hanno. L'ho detto nelle premesse, diciamo che l'approccio con il comune di Forte dei Marmi è dovuto alla conoscenza da parte della dottoressa Bigi, che lì ha fatto il dirigente per diversi mesi, per alcuni mesi, sei mesi, sapete che doveva andare, ha chiesto una mobilità verso il Conforte dei Marmi, poi dopo una prova che è durata sei mesi o giù di lì, ha ritenuto di fermarsi, di ritornare in provincia e per cui ovviamente quella sua esperienza all'interno di quel comune ha portato, ha fatto una verifica dal punto di vista anche della fattività e della capacità di poter organizzare le gare, per cui è stata una scelta di questo tipo. Ovviamente c'è anche un altro elemento, che è quello per cui noi non paghiamo una cifra forfettaria, mentre con il comune cifra indipendentemente dalle con il comune di Forte dei Marmi ci viene chiesta cifra per gara. Quindi se una pagheremo per una gara, se sono 5 per 5 gare, e quindi ovviamente noi abbiamo messo, capite bene, che il tetto massimo di 5-6 gare non è un tetto altissimo. Però ecco, è stata una scelta di ponderata, non certamente sul prezzo, anche se abbiamo dovuto tenere in considerazione anche quello, ma soprattutto sulla capacità di poter svolgere in tempi rapidi le gare. Tra l'altro, come dire, mi è anche dispiaciuto, perché io collaboro con Carrara e devo dire che c'è anche lì una grandissima professionalità, però poi non è che si possa gravare più di tanto sugli enti, cioè il rischio è quello di ingolfare l'ente stesso, cioè colui che fa il cook e ovviamente di non portare i risultati, tant'è che nella discussione con Forte dei Marmi il sindaco la prima cosa che ha detto agli uffici dice: sì, ma se noi prendiamo la provincia di Massa Carrara, qui che succede? Le gare, le nostre, vanno avanti lo stesso oppure rallentano? Quindi è stata data rassicurazione al sindaco del comune di Forte dei Marmi che tutto sarebbe andato nella direzione giusta, così come è stato assicurato a noi che nel momento in cui gli mandiamo la documentazione le gare verranno espletate nei tempi e nei metodi richiesti.
Noi ci asteniamo.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto 2, approvazione, punto 3, scusate, adesione alla centrale unica di committenza costituita dai comuni di Forte dei Marmi e di Seravezza. Chi è favorevole? Allora, 4 astenuti, 2 il sottoscritto e Ricciardi in presenza. Novoa?
Favorevole.
Bottici favorevole, Alberti
favorevole.
Favorevole.
Bene. C'è l'immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità dell'atto? Come prima, 5
favorevole.
5 favorevoli, 4 astenuti. Punto 4, integrazione al verbale del lavoro di somma urgenza sulla SP20 di Monte di Valli Massa nel comune di Potenzana per la protezione della viabilità al chilometro 1+200 in località Pagliadiccio, interessata da movimento franoso a seguito di eventi climatici del 6 dicembre 2020, provvedimento riconoscimento della spesa quale debito fuori bilancio, articolo 191,3 del decreto legislativo 267/2000. Questa somma urgenza era già passata dal Consiglio provinciale, era un intervento stimato, essendo somma urgenza, in euro 42.000, mi pare, 46.000, e dopo la relazione dei tecnici dell'ufficio e dei progettisti hanno dovuto rivedere i nuovi volumi di scavo che rispetto agli originali 481,360 metri cubi sono aumentati, così come la previsione di una geostoia sul versante per evitare il dilavamento della terra e alcune tubazioni per la regimazione delle acque con un tubo drenante, che ha portato, che ha elevato la spesa di ulteriori 28.336,58 euro e quindi portando l'impegno complessivo a 74.336 euro. Prego, la parola al consigliere. Se non ci sono...
Sono velocissimo, sì, insomma, sì. Noi prendiamo atto di queste cifre, poi alla fine da un punto di vista tecnico, diciamo così, ci arrivano dei numeri, evidentemente quelle saranno state le necessità. Ci asteniamo, visto che insomma si tratta di una situazione derivante dal movimento franoso, però al tempo stesso, come dire, prendiamo atto che sui numeri li prendiamo per buoni, così
diciamo che qualcuno ci ha messo la firma sotto, si assumerà anche
ci prendiamo i dati per buoni.
Il verbale di integrazione, il verbale di somma urgenza è sottoscritto dal direttore dei lavori, che è tra l'altro dipendente della provincia di Massa Carrara, nonché l'unigianese di fatto, che è il geometra 50, il responsabile del servizio, che è l'ingegner Mauro Alberti, e ovviamente non manca la firma del dirigente, l'ingegner Stefano Michela, che ovviamente c'è il parere del revisore dei revisori dei conti favorevole, ovviamente, quindi tutto qua.
Sì, se posso dire, niente, c'è stata una verifica attenta da parte dell'ufficio tecnico, che è in prima approvazione, quando abbiamo portato la somma urgenza, la cifra era molto più bassa, quindi poi mi sono trovato anch'io quella mattina lì quando è arrivato il conto da parte della ditta, e quindi purtroppo abbiamo dovuto prendere atto che la terra movimentata era molto più di quella che poi sia stata prevista, e quindi abbiamo dovuto, con le dovute verifiche, prendere atto di questa nuovo conteggio, e abbiamo dovuto accettare il nuovo conteggio da parte della ditta. Ecco, comunque da parte dell'ufficio tecnico c'è stata un'attenta verifica.
Bene, metto in votazione il punto 4, integrazione al verbale dei lavori di somma urgenza sull'SP20 di Monte di Valli nel comune di Potenzana per la protezione della viabilità a chilometro 1+200. Chi è favorevole? 2 favorevoli in presenza. Da casa?
Favorevole.
Favorevoli?
Favorevole.
Alberti? Claudio?
Favorevole presidente.
Quindi 3-5 favorevoli, 4 astenuti.
Favorevole.
Immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli come prima. Favorevole. 5 favorevoli.
Favorevole.
4 astenuti. Punto 5, comunicazione dell'avvenuto prelevamento dal fondo di riserva ex articolo 166, decreto legislativo 267 del 2000, approvato con decreto del Presidente numero 21 del 23 febbraio 2021. Abbiamo dovuto fare un prelevamento dal fondo di riserva per 2 motivazioni, una di 12.000 euro, che è la sistemazione contributiva. Parlo ai consiglieri, agli assessori e ai sindaci, dicendo che probabilmente l'INPS ha scritto a tutti gli enti, andando a richiedere somme sui contributi antiche, per le quali ovviamente tutti siamo in difficoltà rispetto a questo tema. Ma abbiamo deciso strategicamente noi di pagare, e poi di andare a fare una verifica per quello che riguarda la congruità, cioè se questi soldi sono dovuti o non sono dovuti. Quindi le scelte che si fanno all'interno di un ente sono scelte diverse tra chi non li paga e va a ricercarsi tutte le tabelline e tutti i cedolini delle buste paga. Sì, noi le appostiamo, non le paghiamo. Ecco, grazie segretario che mi hai integrato, quindi vengono appostati 12.000 però faremo le verifiche, perché l'INPS mi dicono che stia raschiando il barile per andare a cercare di portare a casa il più possibile, avendo riaperto.
Se ci dovessero bloccare quei trasferimenti, così siamo in grado subito di capire.
Esatto, è una, come dire, una strategia di bilancio, nel senso che non sappiamo cosa potrebbe succedere in futuro nel bilancio provinciale, per cui sono appostati su queste cose, si scherza poco. L'ulteriore prelevamento dal fondo di riserva è dovuto all'acquisto di rilevatori di presenza, i famosi orologi timbratori, che sono quelli che abbiamo, non sono più buoni, non funzionavano più, e quindi si rende necessaria l'acquisto di numero 4 rilevatori di presenza, 4 orologi per timbrare i cartellini. Tutto qua. Bene. Passiamo alla... Chiedo anche a Pierangelo, che non vedo ormai, di attendere ancora 3 minuti, perché vorrei che ci prendessimo tutto il tempo utile e necessario per poter parlare del lavoro fatto dalla Consulta, per cui abbiamo ancora un punto all'ordine del giorno, che è il punto 6, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. Quindi chiedo ai consiglieri se hanno delle interrogazioni da fare, altrimenti passiamo direttamente al punto 7 con la relazione della Consulta.
Sì, io ho una.
Prego, Mannini.
Allora. Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Provinciale Gianni Lorenzetti. Interrogazione. Premesso che nell'anno 2011, a seguito del crollo del ponte sito sulla strada provinciale numero 32 all'altezza dell'incrocio... Scusa che mi si appannano gli occhiali. All'altezza dell'incrocio Mulazzo-Parana-Montereggio, la provincia di Massa Carrara ha provveduto ad installare un ponte provvisorio Bailey, che sarebbe stato in seguito sostituito
non
da un ponte...
Non sento,
sostitutivo.
Prova...
Mi senti?
Riprova a partire.
Ok. Riparto.
Te la riprova, altrimenti poi mi dice Tognini che ti manda ti manda una foto.
Premesso che nell'anno 2011, a seguito del crollo del ponte sito sulla strada provinciale numero 32, ora si sente? Vabbè. All'altezza dell'incrocio Mulazzo-Parana-Montereggio, la provincia di Massa Carrara ha provveduto ad installare un ponte provvisorio Bailey, che sarebbe stato in seguito sostituito da un ponte definitivo. Considerato che a tutt'oggi i lavori per la costruzione del ponte definitivo non sono ancora partiti, rilevato che la struttura considerata provvisoria necessita in ogni caso di manutenzione ordinaria, poiché il ponte presenta inoltre gravi danni strutturali ed è attraversato regolarmente da camion con carichi pesanti e da ogni genere di veicolo motore, rilevato che il suddetto ponte Bailey presenta problemi strutturali ai piloni di supporto, con una parte del pilastro a monte che si sta staccando e la parte dove il ponte poggia a valle è luogo di erosione costante da parte delle acque torrentizie sottostanti, interroga il Presidente della Provincia per sapere il cronoprogramma e lo stato dei lavori di messa in sicurezza dell'intera struttura e il risanamento di tutti i suoi punti critici sopra elencati.
Allora io inviterei, visto che c'è qua, l'ingegner Stefano Michela per relazionarci sulla questione del ponte. C'è eventualmente anche il sindaco, ovviamente nonché vicepresidente della provincia, Claudio Novoa, e come dire, mi sentirei di rassicurare, ovviamente per quello che posso rassicurare, perché ho visto anch'io che qualcuno ha scritto in merito alla questione del ponte, facendo vedere delle fotografie che chiaramente riguardano il ponte vecchio e quindi non riguardano il ponte nuovo, che è il Bailey. Ritengo che debbano essere fatti comunque accertamenti anche sul Bailey, perché sta lì dal 2011 e sono passati 10 anni, quindi l'età evidentemente si può far sentire. Allora, per tranquillizzare la popolazione, io credo che ci dovremmo attivare per fare una verifica dal punto di vista del statico del ponte, se le condizioni di montaggio della garanzia di 10 anni fa sono ancora attuali o se c'è da fare qualcosa, per cui ritengo che un minimo di verifica vada fatta, ma questo è il mio pensiero. Lascio la parola a chi ha la responsabilità di questa cosa, e quindi lascio la parola al dirigente Stefano Michela. Prego, ingegnere.
Sì, buonasera. Dunque, per quanto riguarda la segnalazione che avevamo avuto anche noi nei giorni scorsi, siamo andati sia come ufficio tecnico che anche con un tecnico esterno che sta seguendo comunque il ripristino del terzo lotto della SP32, che è la strada che comunque da Mulazzo porta a Parana, dove effettivamente abbiamo prima di tutto controllato le cose più, come dire, più importanti dal punto di vista, diciamo, quello che si può vedere visivamente, che chiaramente non tutto è visibile, soltanto, cioè, si può vedere visivamente, ci saranno da fare anche delle verifiche più approfondite. Comunque, diciamo, alcune cose che sono state segnalate riguardano effettivamente la struttura vecchia, quindi chiaramente la parte del ponte che aveva le sue la spalla soprattutto in sinistra, era quella che aveva avuto problemi maggiori, che poi ha fatto sì che, diciamo, nel 2011 sia stato installato il ponte provvisorio. E quindi, come dicevo prima, oltre a noi, anche questo tecnico che chiaramente al momento non è incaricato, quindi ha solamente fatto un di più, tra virgolette, rispetto a quello che era previsto per il ripristino della SP32, che ci ha un po', come dire, tranquillizzati, nel senso che, per amor del cielo, per quello che si può vedere al momento, che anche noi fino ad ora non avevamo, diciamo, elementi per poter dire che ci fosse un pericolo, anche perché gli appoggi del ponte non sono sulle spalle, ma sono più distanziati rispetto a quelle che erano le spalle che poi hanno avuto problemi nel 2011. Comunque, detto questo, in ogni caso, come dicevamo, ha anticipato il Presidente, l'intenzione dell'amministrazione è quella di ufficializzare questa verifica tecnica, anche con eventualmente una riverifica di quello che era il collaudo che era stato fatto del ponte nel 2011, con l'inserimento di un limite di 5 tonnellate per il transito sul ponte stesso, che probabilmente, da quanto si può immaginare o capire, probabilmente non tutti rispettano, perché a questo punto forse potremmo anche pensare di fare delle verifiche maggiori anche con la polizia provinciale per verificare che sia rispettato il limite, che comunque è il limite che è indicato, 5 tonnellate. È già un limite che era stato stabilito rassicurante rispetto a quello che può portare il ponte, chiaramente. Però certo, se ci passa uno che ci passa con 50 quintali, è chiaro, cioè con 50 tonnellate penso che sia un problema, certo. E niente, quindi provvederemo a ufficializzare questa cosa e a fare delle verifiche più approfondite per essere tutti più tranquilli riguardo a quello che al momento abbiamo visto non avere particolari problematiche, anche perché chiaramente se ci fosse stato un problema noi saremmo già intervenuti con, almeno per quello che possiamo vedere, con interventi, diciamo subito pronti nell'immediato. Poi che ci sia poi bisogno eventualmente di una manutenzione, questo può essere, nel senso che ci può essere qualche tavola, qualcosa che magari va sistemato, però la struttura, al momento anche la freccia che si vede era già stata individuata nel momento del collaudo del 2011, quindi, come ripeto, visivamente la cosa è abbastanza ancora nella norma, però per sicurezza faremo approfondimenti come abbiamo appena accennato. Grazie, niente, ho finito.
Se avete delle domande. Bene, allora Stefano, attendiamo che ci dica come intendi procedere, quando hai fatto gli atti che devi fare. Ti ringrazio. Ci sono altri interventi da fare? No. Allora passiamo al punto 7, consulta provinciale delle persone con disabilità, relazione di fine mandato del Presidente, biennio 2018-2020. Prima di lasciare la parola alla...
Scusa, Presidente.
Sì, Claudio. Sì. Dimmi.
No, scusa, perché volevo dire due cose anch'io su questa interrogazione, visto che... Mi sentite?
Ci sentiamo.
No, visto che sono stato tirato in ballo anche con un po' di polemiche sui social da parte di qualcheduno che ha cercato di strumentalizzare la questione, no, esprimo apprezzamento per diciamo la chiarezza con la quale è stata, e la correttezza che è stata affrontata da parte del gruppo consigliare della provincia, ovviamente nel portare nell'interrogazione la modalità con la quale chiedere informazioni. esprimo anche apprezzamento per
l'operato. No, volevo dire da parte di una consigliera, non del gruppo
consigliere. Michela, che vuole chiarezza su una questione, perché giustamente trascorso 10 anni dalla collocazione, è giusto fare una verifica sullo stato del ponte, non tanto per chi come me conosce il posto, che l'abbiamo visto, insomma. Il ponte Bailey è stata proprio la soluzione che è stata adottata in quel momento per cercare di superare e di ristaurare un collegamento con la frazione di Montereggio, visto che appunto il ponte originario era stato danneggiato, e quindi quello che è stato evidenziato e circolato sui social è proprio questo. Ora, ben vengano questi approfondimenti, che ovviamente ci mettono in una condizione di tranquillità assoluta sullo stato, ma soprattutto ovviamente voglio ricordare che è stata attivata un'attività di ricostruzione importante su quella parte di territorio. Attualmente la strada, abbiamo fatto questo accordo di programma tra Comune di Mulazzo e Provincia per ricostruire la strada, abbiamo intercettato il primo finanziamento, stiamo progettando il secondo intervento e insomma ci attiveremo anche nella necessità, e quindi questo deve essere magari anche l'occasione per discutere e far capire che comunque c'è ovviamente da concludere questa operazione di ricostruzione con la realizzazione in futuro anche di questo ponte, che sarà poi l'ultima opera che mancherà dopo quella giornata tragica e triste che ha caratterizzato la nostra recente storia, come l'alluvione del 2011. Grazie,
grazie Claudio.
Sì, come c'è scritto nell'interrogazione.
Mentre parlavi, è intervenuto con Francesco, che
l'ho fatta a nome mio, gruppo Lega. Cioè sì, Lega.
Sì. Ok, no, era solo per chiarire, perché io non conosco la situazione del ponte, quindi non potevo firmare un'interpellanza. Grazie, Presidente.
Ci tenevo a chiarire, non so se avete capito, che l'interpellanza è a nome di una parte del gruppo consigliare, che lui non l'ha sottoscritta perché non era a conoscenza dei contenuti, e quindi non poteva sottoscrivere.
No, Presidente, no, per specificare che questa interrogazione, interpellanza, viene specificamente dal Partito Lega, quindi diciamo l'ha
quindi
firmata.
Allora, ecco.
Non l'ho firmata neanche io, non l'ha firmata neanche Omar, ma non perché non siamo d'accordo con i contenuti,
certo,
dell'interpellanza.
No.
È arrivata da un partito,
giusto,
che fa parte della coalizione, quindi lei
è giusto chiarire le dinamiche. Bene. Quindi punto 7, ultimo ma non ultimo, e lo voglio dire, ma perché avete visto che il Consiglio è stato celere, insomma, così che fossero celeri i consigli comunali come quello provinciale, perché qui devo dire anche questo, benché, come dire, ogni tanto ci si tira per i capelli, c'è un modo di stare insieme più garbato e più attinente che non nei consigli comunali. Qui c'è un bene comune che viene valorizzato, valutato, quindi anche con delle critiche che non ci risparmiamo e non mi risparmiano, giustamente, ma c'è un modus operandi che è come dire, favorevole alla collettività. E così ho detto tutto. Quindi ultimo ma non ultima la relazione del Presidente Tozzi, Pierangelo, che ringrazio. E come dire, questa relazione finisce anche con il mio mandato, che hanno temporaneamente prorogato di qualche mese, ma insomma non molti, e di cui vado fiero, perché una delle cose che ho fatto, di cui vado particolarmente fiero, è quello di aver dato il via alla consulta della disabilità all'interno di questo ente, che era una scommessa, non era scontato. Sarebbe stato semplice dire: ma che ci c'entra, che ci azzecca la consulta della disabilità quando noi ci occupiamo di strade e di scuole? Invece ci abbiamo visto lungo, ci abbiamo visto bene, credo che si intreccia perfettamente sicuramente col mondo della scuola, si intreccia tranquillamente col mondo delle strade, e però di qui siamo partiti e abbiamo allargato al mondo, abbiamo allargato a tutte le problematiche, anche facendo intervenire i comuni, e anche a essere da pungolo ai comuni stessi, che hanno a loro volta all'interno delle loro assisi creato le condizioni per fare le assemblee, le consulte sulla disabilità. Un lavoro straordinario, e come dire, lo dirà Tozzi, e non tocca a me, ma io ho partecipato a moltissime delle iniziative, e quindi il mio ringraziamento a Tozzi, ma non solo a Tozzi, ma a tutti coloro che hanno partecipato alla consulta. Vedo che qui ci sono alcuni dei protagonisti di questa avventura, di questa bella avventura, che credo abbia prodotto molto, anche se devo dire che la strada è ancora molto lunga, direi lunghissima, ed è, sì, come dire, come dice Tozzi nella sua relazione, saremo soddisfatti nel momento in cui non ci sarà più bisogno di parlare del tema della disabilità, perché avremo soddisfatto tutte quelle che sono le esigenze, e quindi quando avremo reso visibili anche i disabili. Io mi fermo qua e lascio la parola al Presidente Pierangelo Tozzi. Prego Presidente.
Sì, mi sentite?
Forte e chiaro.
Bene, grazie Presidente dell'invito. Io ho un ritorno un po' difettoso, soprattutto quando voi parlate in sala. Se mi sentite bene, io procederei, per non portarvi altro tempo, a dar lettura alla relazione. Ditemi voi.
Procedi pure, noi ti sentiamo bene.
Ottimo. Allora, come dicevo, ho perso un po' parte della tua introduzione, però ne ho capito il senso e lo condivido pienamente. Come abbiamo condiviso pienamente la modalità, il metodo con il quale hai fatto lavorare la consulta. Dunque, fin quando penseremo che la disabilità è un problema o una sfortuna della persona che la vive, un fardello sulle spalle sue e dei suoi familiari, andremo poco lontano. Perché essere disabili vuol dire essere cittadini alla pari di una comunità, titolari di diritti legati alla dignità di essere persone. E quando questo non accade, significa che le istituzioni non si rivelano all'altezza del loro compito. Significa che il territorio e il contesto sociale raffigurano una comunità impreparata e inadeguata a garantire a tutti pari diritti e medesime opportunità. Queste considerazioni sono state alla base del titolo con il quale la consulta ha voluto presentarsi all'inizio del mandato, il titolo che diceva «Dalla persona alla comunità». Una frase per comunicare che non è compito del disabile provvedere alla soluzione delle sue necessità, che non può la famiglia sostituirsi allo Stato e che, quando questo avviene, si dimostra l'insufficienza governativa delle istituzioni, che difettano in autorevolezza e senso di responsabilità. Non esiste abitante del pianeta che un giorno non perderà alcune delle sue abilità. Quando questa consapevolezza guiderà i comportamenti, avremo fatto passi da gigante, perché ha compreso che investire sulla disabilità, che rendere i disabili persone visibili, partecipi e protagonisti della loro vita, significa utilizzare la disabilità come chiave di lettura di un futuro più vivibile e accessibile per tutta l'umanità. Quel giorno avremo dimostrato essere divenuti un paese lungimirante e civile, perché rispettosi. La seduta utile del 2017, con voto unanime della maggioranza, il Consiglio provinciale approva il regolamento provinciale delle persone disabili 2018 ed è 35 membri, dei quali 3 di diritto, oltre al presidente della provincia, un consigliere di maggioranza e d'unza. 32 sono designati dai soggerenti, tra i quali associazioni del settore, mondo della scuola, associazioni di categoria, operatori del mare e provinciali, hanno altri 3 nuovi membri, così da divenire in totale 38, mentre nel corso del mandato non ci sarà nessuna defezione. Come previsto dal regolamento provinciale, la composizione dell'organismo è una vera novità. Per la prima volta in Regione Toscana e forse in Italia, oltre alle associazioni che lavorano nel settore della disabilità, che dispongono questo tipo di consulte, entrano figure che rappresentano professioni e mondi diversi. Una variegata rappresentanza della comunità diviene parte attiva della consulta. Questa composizione si rivelerà un'intuizione vincente. I risultati finali in termini di partecipazione e passione agli argomenti affrontati sarà merito di questa volontà di apertura a soggetti coinvolti per la prima volta. La consulta punterà molto sulla partecipazione e lo farà seguendo due direttrici. La prima, per proiettare lo sguardo fuori dai confini provinciali e regionali, assumendo un ruolo attivo e propositivo, in grado di facilitare il processo culturale avviato con l'adozione da parte del nostro Paese della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La seconda, cercando di dimostrare quanto sia utile e saggio copiare le buone prassi, delle quali si viene a conoscenza. Questo perché in ambito disabilità copiare significa avere desiderio di migliorarsi e ambire a divenire esempio da copiare, così da innescare un circuito virtuoso di azioni e comportamenti dai quali fare scaturire una reale inclusione e l'eliminazione di ogni pratica discriminante. Grazie alla partecipazione è stato possibile organizzare eventi importanti, quali Pontremoli 22 giugno 2018 e Massa 29 giugno 2018, progettare l'accessibilità, l'importanza di avere luoghi e città pienamente accessibili, così da avere un ambiente più vivibile, garantire servizi migliori e offrire un territorio da visitare. Bagnone 7 marzo 2019, la disabilità negli scenari di emergenza, incontro in celebrazione dei 10 anni dalla data di ratifica del nostro Paese della Convenzione ONU avvenuta il 3 marzo 2009 con la legge 18. Per dimostrare quanto siamo incapaci di soccorrere le persone fragili in situazioni critiche. Oggi purtroppo la pandemia ci ha confermato la gravità di questa lacuna. Massa 3 luglio 2020, lo stato di accessibilità alla mobilità urbana per le persone con disabilità nei comuni di Massa e Carrara. Un documento consegnato ai sindaci delle due città, utile per la programmazione dei futuri interventi, un punto di partenza dal quale muoversi per migliorarsi e rendere le città tutelanti nei riguardi dei disabili. Un altro orizzonte che ha guidato i lavori della consulta è stata la conoscenza delle norme e il coinvolgimento della comunità in questo apprendimento. Incontri da ricordare. Carrara 6 luglio 2018, durante e dopo di noi. Riflessioni sulla legge 112 del 2016, un dibattito sullo scottante tema di chi si prenderà cura dei disabili in mancanza dei loro familiari. Massa 30 giugno 2019, presentazione progetto PAS della Regione Toscana, un'iniziativa della Regione per garantire ai disabili l'accesso ai servizi sanitari. Massa 4 dicembre 2020, l'amministratore di sostegno, riflessioni da nord a sud del paese, incontro a remoto per conoscere l'importanza della figura dell'amministratore di sostegno. Nel corso del 2019, su specifiche problematiche del territorio, si è ritenuto opportuno insediare appositi gruppi di lavoro. I temi affrontati sono stati la mobilità, l'inserimento lavorativo, le quote sanitarie per ricoveri in RSA assegnate ai distretti sanitari della provincia. I gruppi di lavoro hanno terminato le loro verifiche nel 2020 e le rispettive relazioni sono consultabili nei verbali delle riunioni. Tra i progetti e le iniziative realizzate sono da ricordare l'apertura dello sportello informativo sulla scuola, operante presso la sede della provincia quale strumento facilitatore di soluzioni tra le richieste e informazioni dei cittadini e competenti uffici presenti sul territorio. La finestra quindicinale con il quotidiano La Nazione Cronaca Provinciale, voluta per fornire ai lettori un'informazione ed un dialogo costante e aggiornato. Durante gli anni di questa esperienza è stato estremamente proficuo e qualificante conoscere nuovi compagni di viaggio. Con loro è stato possibile entrare nello specifico di particolari argomenti. Sono state guide importanti il professor Massimo Toschi, già consigliere personale del Presidente della Regione Toscana sulla disabilità, il professor Giampiero Grifo, padre fondatore della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il professor Angelo Gemignani, ricercatore scientifico. Grazie alla loro disponibilità e amicizia ci siamo arricchiti in esperienza e passione. Una citazione particolare merita la conferenza, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e le buone prassi, tenutasi il 13 settembre 2019 a Palazzo Ducale, relatore il professor Giampiero Grifo. È stata una delle giornate che ha particolarmente caratterizzato l'intero mandato della consulta. Approfondire il tema dei diritti umani ha significato capire quanto sia ancora lungo il tragitto da compiere e quanto siano ancora di ostacolo le barriere della non conoscenza, dietro alle quali si alimentano falsi pregiudizi e ingannevoli stereotipi. Da quella proficua mattinata è nata la necessità, o meglio, l'esigenza di divulgare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il primo trattato del millennio sui diritti umani, portandola nel luogo dei cittadini, ossia nei consigli comunali dei comuni della provincia per la sua adozione. È lecito domandarsi perché dover adottare un documento che è già legge dello Stato italiano, legge 18 del 3 marzo 2009. La risposta è contenuta nel significato di uno dei principi cardine sui quali si fonda la stessa convenzione. Si tratta del ripetuto richiamo a mettere in pratica ogni azione che possa aumentare nella comunità la consapevolezza dell'esistenza e della natura dei diritti declinati nei 50 articoli del documento. Ad oggi sono 13 comuni della provincia che hanno ritenuto di dedicare un'assise per un dibattito istituzionale sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. E la votazione finale si è sempre conclusa con voto favorevole unanime. Nel mondo sono oltre 1 miliardo le persone con disabilità, oltre il 15% della popolazione, oltre 4 milioni in Italia, 200.000 circa in Toscana e 5.000 circa in provincia. Di questi, 2/3 sono donne. Nonostante la maggiore presenza del genere femminile, l'inserimento della donna disabile nella società è di lunga inferiore a quella della figura maschile. Inoltre è dimostrato come la donna con disabilità sia soggetta a subire una discriminazione multipla o intersezionale, causa il fatto della sua natura, cioè donna e donna disabile. Ma di questo poco si parla, poco si discute e i provvedimenti assunti sono rari e insufficienti. Il 36% delle donne disabili subiscono una qualche forma di violenza contro l'11,3% della donna normodotata. Il rischio di subire stupri o tentati stupri è il doppio, 10% contro il 4,7%. In questo scenario, dai connotati drammatici, la consulta provinciale ha inteso portare il proprio contributo di discussione dedicando l'attività del 2021 alla figura della donna disabile. Una luce su un argomento poco trattato dallo stesso movimento femminista che ha avuto nell'incontro dibattito con l'onorevole Lisa Noia, che ricordiamo essere stata presentatrice alla Camera dei Deputati il 24 settembre 2019 della mozione 243 avente come oggetto la tutela delle donne con disabilità, il momento più importante. Questa relazione non vuole essere una cronologia di date. Gli appuntamenti citati sono stati quelli maggiormente rappresentativi del lavoro svolto. Tanti restano fuori per motivi di spazio. Merita ricordare le conferenze tenutesi al Festival Convivere di Carrara nell'edizione 2019-2020 e quelle realizzate presso il complesso fieristico di Marina di Carrara. Il lavoro compiuto si è reso possibile grazie all'impegno di quanti hanno collaborato e hanno condiviso questa esperienza. Non mi sono mai trovato solo a un invito, incontro, iniziativa. È stato possibile grazie all'intuizione del presidente Gianni Lorenzetti, che ha voluto insediare la consulta riconoscendone il ruolo e dandole piena autonomia. Avviandomi alle conclusioni, ritengo sia doveroso immaginare quale potrebbe essere il futuro della consulta provinciale delle persone con disabilità con l'elezione del nuovo presidente provinciale. Quale potrebbe essere la strada sulla quale continuare il percorso avviato e quali funzioni assegnare al nuovo organismo. Premesso che sarebbe deleterio disperdere il lavoro effettuato, le motivazioni inamovibili alla base di un nuovo lavoro dovranno restare la conoscenza e la pratica quotidiana dei diritti, insieme al controllo costante e rigoroso della loro applicazione. Tenendo conto che in questi anni, grazie al dibattito che è maturato su questi argomenti, sono state insediate le consulte comunali nelle città capoluogo di Massa e Carrara e in altri comuni di dimensioni più piccole sono stati individuati dei referenti sulla disabilità, il nuovo organismo provinciale potrebbe cambiare definizione e divenire un osservatorio provinciale sulle disabilità al quale assegnare funzioni e compiti. Parlare di diritti umani prescindendo dalle istituzioni significa deprivarli di ogni valida garanzia e per una garanzia piena, cioè democratica e concreta, occorre che le istituzioni si dotino di specifici organismi per la verifica preventiva e controllo sull'attuazione di ogni documento e politica sociale che interessi la qualità di vita delle persone. Un compito questo, che insieme all'opera di diffusione della cultura dei diritti e di una raccolta dati precisa e attendibile, potrebbe svolgere l'Osservatorio Provinciale quale supporto della provincia. Forse parrebbe più scontato non abbandonare la formula attuale, ma non serve un usato sicuro. L'esigenza è costruire una nuova esperienza per valorizzare al meglio quella passata e accrescere la consapevolezza che le persone con disabilità sono titolari di diritti e non portatori di problemi. Ecco, io ho finito. Questa relazione è stata inviata il 2 marzo 2021 con una nota in calce che diceva: in questi giorni siamo come comunità alla ribalta della stampa nazionale, delle TV, a seguito del nobile gesto di Giancarlo, di 91 anni, che raccogliendo l'appello di una mamma caregiver si è offerto di donarle il suo vaccino anti-Covid già programmato. La consulta, promotrice insieme alla Nazione della richiesta di vaccinare con priorità i caregiver e le persone con disabilità complesse, segue con attenzione gli sviluppi della questione. È notizia di oggi che da domani, a seguito delle indicazioni ministeriali, sono previste le prenotazioni per tutte le persone con disabilità. Ecco, io ho finito e davvero vi ringrazio dell'esperienza che mi è stata data di poter fare, perché è stato un grande arricchimento. Un ringraziamento finale, ma molto doveroso, è per la segretaria che ci ha assistito in questi anni. È stato un contributo davvero attento e molto importante. Grazie Presidente.
Grazie a te Pierangelo, sì, gli applausi sono credo doverosi per il grande lavoro che è stato fatto.
Io non vi sento.
Lascio la parola ai consiglieri se vogliono intervenire e dire qualcosa, oppure vedo dei membri della consulta che sono presenti se vogliono intervenire e dire qualcosa. Il dibattito è aperto, che non è un dibattito, ma insomma è una chiacchierata molto bella che fa piacere fare. Nessuno vuole intervenire?
Sì, si è sentito male l'ultimo. Sì, sì, mi sono prenotato.
Sì, Stefano, vai, prego.
Stavo dicendo che non ho capito le ultime parole del presidente della consulta, mi dispiace, insomma, non so cosa, come ha terminato il suo intervento. Insomma, io parto intanto da un grazie e non lo faccio per questioni di presenza, un grazie a Pierangelo per il lavoro che ha svolto, per l'impegno che ci ha messo, per le sue capacità e anche per l'ostinazione, che è una virtù che non tutti hanno, che, insomma, l'ho visto all'opera in questi 2 anni e mezzo e so quanto di suo ci ha messo su alcune questioni in modo. In modo particolare, ecco, solo, ma mi riferisco in modo particolare alle quote sanitarie che un'enorme fatica ancora non sono sufficienti. Comunque le quote sanitarie sono molto aumentate rispetto a un numero, a un budget veramente molto esiguo per quanto riguarda la nostra provincia. Quindi l'ostinazione l'individuo soprattutto in questo passaggio, così come su altri, ma su questo in modo particolare. Ritengo anche importante il lavoro svolto, non vada perduto, giustamente, perché è un lavoro importante. Questa consulta ha facilitato e anche impegnato le altre amministrazioni, soprattutto i comuni più grandi, a mettere in campo anche loro strumenti simili o similari o comunque con caratteristiche molto simili. Poi magari sulle funzioni i comuni, ho visto, hanno funzioni anche diverse rispetto e obiettivi diversi rispetto alla consulta. Comunque ha avuto da stimolo anche in questa nascita, insomma, creazione di consulte comunali. Voglio concludere dicendo, è stata messa una proposta, io sono d'accordissimo, non di trasformare la consulta in osservatorio, di lasciare tutte e due, perché c'è bisogno ancora di tutti e due gli strumenti, ma l'osservatorio è quanto mai utile, perché io ripeto sempre, non solamente questa sera, che per fare le scelte più giuste, le scelte più ponderate e le scelte anche più attinenti ai problemi della nostra realtà, che sono molto complessi, c'è bisogno di capire le politiche che si vanno a fare, e l'osservatorio può aiutarci con i dati e anche le buone prassi a fare delibere più consapevoli e più puntuali rispetto alle problematiche che vengono fuori in un settore molto in cui c'è molto ancora da crescere, soprattutto da un punto di vista culturale. Quindi chiudo con questo, ringrazio nuovamente Pierangelo per tutto il lavoro che ha fatto in questi anni.
Grazie consigliere Alberti.
Sì, Presidente, volevo intervenire, chiedo la parola.
Si è prenotato qui il consigliere Confrancesco, quindi mettiti in coda.
Vabbè, comunque se vuoi intervenire prima te vai.
Vai.
Allora, intanto come membro della consulta provinciale, come consigliere di minoranza, devo ringraziare il Presidente Tozzi per lo stimolo che ha dato anche per far sì che si creasse questo organismo anche nel comune di Massa. Una consulta comunale che ho presieduto fino a qualche giorno fa, dopo le mie dimissioni arrivate qualche giorno fa. Quindi ci tenevo a precisare questo. Con il dottor Tozzi abbiamo lavorato bene e con tutti quelli, con gli appartenenti della consulta provinciale. Varie sono state gli incontri che abbiamo avuti, e tutti produttivi, dove si è parlato dei disagi, dei disabili, che sono quelli da mettere al primo posto in tutto quello che facciamo, perché ci sono le disabilità temporanee, ci sono le disabilità croniche, quindi questo è un punto di partenza. Bene ha detto nella relazione il dottor Tozzi che bisogna giornalmente star vicino a queste persone, perché hanno bisogno dell'aiuto di tutti, sia loro che i loro familiari. Quindi grazie per il lavoro che ha svolto, quindi grazie anche al presidente della provincia per aver contribuito alla partenza della consulta. Grazie.
Grazie Antonio. Altri? Non mi sembra di... Sì, Claudio Novoa.
Sì, grazie Presidente. No, anch'io volevo sottolineare apprezzamento per il lavoro svolto dalla consulta e quindi esprimere la mia gratitudine di amministratore al Presidente Tozzi, perché a sua volta ringrazio tutto il gruppo di lavoro per il contributo fondamentale che è stato dato a questo organo nel cercare di accendere una luce e di essere utile alle comunità. Porto la mia esperienza assolutamente positiva per quello che è stato il confronto, per quello che è stata una pagina importante della storia del mio comune quando abbiamo adottato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, per fare luce e soprattutto evitare che ci potessero essere delle discriminazioni o la violazione di diritti, ma soprattutto in quello che è stato un aspetto ancora più fondamentale e importante, e cioè quello di animare il dibattito e fare in modo che un principio basilare con il quale si progettassero le opere pubbliche tenesse conto di questo aspetto, in modo tale da costruire una comunità migliore. Ecco, di questo gliene sono veramente grato. Credo che questo sia stato uno dei risultati più importanti, e quindi credo che sia il modo anche per esprimere l'apprezzamento di un'intuizione sicuramente lungimirante, che è stata fatta ma resa altrettanto importante grazie all'impegno, alla passione, alla capacità di coinvolgere instancabile del lavoro della consulta, che non era assolutamente così detto, scontato. Per quanto riguarda le prospettive, sono anch'io d'accordo nel cercare di fare in modo che si possa ovviamente potenziare ulteriormente questo strumento al servizio del territorio. Credo che la dimensione provinciale sia un elemento di grande ricchezza, oltre che di grande autorevolezza, perché tu hai parlato di rappresentanza, tu hai parlato di ruolo, ma è importante anche l'autorevolezza con la quale si esercita questo compito. E quindi credo che sotto questo punto di vista l'osservatorio possa rappresentare una sfida importante nella quale misurarsi, e che soprattutto possa portare dei risultati utili al nostro territorio, alle nostre famiglie, al nostro agire e interpretare il nostro compito di rappresentare le istituzioni. Quindi grazie davvero Presidente, e grazie a tutti i membri che con il loro contributo di idee e passione animano l'operato di questa consulta. Grazie, ci tenevo a dirlo.
Grazie Novoa. Qualcun altro che vuole intervenire? Bene, allora caro Tozzi, ci diamo appuntamento.
Posso?
Prego, prego. Chi è?
Grazie, volevo anch'io ringraziare Pierangelo. Io faccio parte della consulta ed è stato davvero una guida per tutti noi. Io faccio anche parte di Special Olympics, che è un movimento mondiale per l'inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport. E devo dire, nelle varie colle che avevo con i genitori di tutta Italia, e ho portato esempio la provincia di Massa Carrara, e ho portato ad esempio la consulta per quell'aiuto dove è stato possibile portare anche solo una voce di presenza, ed è stato molto importante. So che molti genitori hanno apprezzato, hanno richiesto anche loro loro sindaci di poter avere questa consulta a cui fare riferimento. Perciò diciamo che è stato bello, è stato una guida importante, e Pieraggio è stato davvero stupendo, e grazie anche all'amministrazione provinciale che ci ha dato questa opportunità, e come ho detto l'ho portata proprio da esempio. Grazie ancora a tutti quanti.
Grazie Matignani. Altri? Se non vuole intervenire nessuno, allora io concludo il consiglio provinciale. Ci diamo appuntamento per il futuro, caro Pierangelo. Se sarà una consulta o se sarà un'altra cosa, lo vedremo. L'importante è che ci sia un presidio serio come quello che c'è stato fino ad oggi. Quindi io credo che abbiamo messo quel seme lì piantato, e credo che non lo toglierà più nessuno, perché quel seme sta diventando una pianta, e quando si va a sradicare una pianta diventa complicato toglierla, è complicato, quindi lo dobbiamo solo far crescere, o il sottoscritto, chi ci sarà, va fatta crescere ulteriormente. Quindi ringrazio tutti, al prossimo appuntamento, buona serata.